Ave Maria, cari amici radio ascoltatori della radio Buon Consiglio, ben ritrovati sulle frequenze della radio che porta l'Immacolata in tutti i cuori, santa giornata quaresimale a voi tutti da Claudio
e da Anna. Ave Maria.
Santa giornata quaresimale. Ecco, c'è quaresimale, cioè bisogna riparare il male fatto. Allora, quaresimale, ma sai quanto male c'è, mamma mia, quanto bisogno di riparazione. Dunque, io vorrei leggervi, siccome questa cosa la conoscevo già, no, da un paio d'anni, però diciamo che mi è stata spedita nuovamente ieri o l'altro ieri, cioè una specie di riproposta, e direi quasi quasi, insomma, di leggervela, perché diciamo è una dichiarazione così considerata o titolata come dichiarazione shock di Lucifero. Il mio tempo è scaduto. Per questo sono, qui è scritto cattivo, ma diciamo cattivo, lui non è buono, per cui così violento, diremo così, in fase di ritirata. Allora vorrei leggervelo perché potrebbe servire, sperando che rimanga qualcosa nella nostra testa, perché se poi ci mettiamo sopra una crema di Sanremo ci dimentichiamo poi tutto, una glassa di Sanremo sulla torta velenosa. Allora, vediamo un po'. Nel periodo difficile che sta attraversando la Chiesa e l'umanità intera a causa di guerre, divisioni, ingiustizie, prevaricazioni, omicidi, aborti, divorzi, matrimoni, adozioni gay, domandiamoci chi è l'artefice di tanto male, chi è che tira le fila. Se non il divisore, l'omicida, il menzognero per natura, c'è il demonio. A tal proposito riportiamo la confessione, pensa un po', il diavolo si confessa, no? I cristiani no. Ma comunque riportiamo la confessione fatta da Lucifero durante un esorcismo che lascia sbigottiti e sgomenti. Qualora le sue parole risultassero confermate nel prossimo futuro, l'esorcismo ha avuto luogo subito dopo le dimissioni di Papa Benedetto XVI. Ecco il testo integrale. Esorcista. Nel nome dell'Immacolata Vergine Maria ti ordino di dire la verità su quanto sta accadendo alla Chiesa di Cristo. Risposta. No, quella no. Il solo sentire pronunciare il suo nome è per me e per noi demoni un tormento infinito. Non voglio parlare, ma l'alta dama mi obbliga a risponderti, prete schifoso. La Chiesa Cattolica è sotto attacco. Le potenze delle tenebre sono scatenate contro la sposa di quello che abbiamo appeso alla croce. È l'ultimo assalto che stiamo portando alla sua Chiesa. Le dimissioni del pontefice, prese in piena libertà e coscienza, aprono la strada al nostro ultimo attacco frontale. Quello lassù sta per ritornare sulla terra. Non so né il dove né il quando, ma sento che quel giorno è molto, molto vicino. Le mie stesse forze vanno sempre più affievolendosi, pertanto devo concentrarmi e recuperare tutte le energie per convogliare i miei miliardi di demoni contro la sede apostolica. Non basta la corruzione, non basta l'avidità di denaro, Non basta suscitare gli scandali, bisogna condurre una battaglia che abbia come esito finale la distruzione della cosiddetta Chiesa di Roma. Esorcista, domanda. Nel nome di Cristo, dimmi cosa vuoi fare contro la dolce sposa di Dio. Lucifero, sono 2000 anni che noi angeli decaduti, con l'aiuto di uomini di chiesa e di politicanti da strapazzo, cerchiamo di colpire mortalmente quella tremenda invenzione del Nazareno. Purtroppo non ci siamo ancora riusciti perché essa appartiene all'Onnipotente. Tutti i nostri sforzi risultano vani perché le porte dell'inferno, come quel crocifisso disse, non prevarranno, ma noi non ci arrendiamo. Continueremo a colpirla, a ferirla, a farla sanguinare anche grazie a chi all'interno di essa si è consegnato nelle nostre mani. Dobbiamo arrivare ad occupare il trono del vicario di quello inchiodato alla croce, con le buone o con le cattive, costi quel che costi. Stiamo lavorando a spopolare i seminari, a far chiudere i conventi, ma non riusciamo a far smettere quelle donne e quegli uomini rinchiusi dietro una grata di pregare. C'è la morte con i claustrali. Ancora ci sono giovani che si dedicano alla preghiera nel silenzio di quei monasteri. Maledetti, quanto ci fanno male quelle vite donate all'Altissimo. Esorcista, dice, in nome di Dio Onnipotente ti ordino di dirmi cosa stai cercando di fare e di organizzare. Lucifero, no, non te lo dico. Esorcista, ti ordino per il sangue preziosissimo di Cristo di dirmi quanto ti ho chiesto. Lucifero, quello lassù è stanco dei vostri peccati, è disgustato dell'azione degli uomini, è deluso dall'agire delle donne. Siete affogati nel peccato. La maggior parte dell'umanità è mia, morta spiritualmente e non riesce a risollevarsi. Alcuni uomini di chiesa sono in totale dissenso rispetto alla tradizione della vostra chiesa, sono in disaccordo sul conservatorismo papista. E dietro il progressismo, dietro certe aperture post-conciliari ci siamo noi, perché vogliamo la confusione, la dissociazione, la divisione dentro e fuori la sede petrina, come la chiamate voi. Continuate pure a credere che tutto è una favola pietrina, così il numero di quelli che precipitano qui all'inferno aumenterà sempre più. Ormai non si contano più. Esorcista, nel nome dei santi martiri, di San Pio, di Santa Bernardetta, di la verità sul futuro della Chiesa di Roma. Lucifero, non conosco il domani. Questo lo conosce solo lui. Non so cosa accadrà tra un istante perché lo sa solo lui. Non prevede eventi ma solo il presente. Sono un perdente, uno che si è ribellato ed ha perso tutto. Ho perso il paradiso per sempre, ma ho un obiettivo, trascinare quante più anime possibile nel mio regno di tormento. Voglio vendicarmi della mia cacciata dal paradiso con lo strappargli le anime. E questa è la mia eterna vendetta. Io non sono eterno, sono creatura proprio come voi, ma molto più forte di voi, molto più potente, più abile, più astuto. Sfrutto la mia astuzia per rovinarvi. Posso dirti, brutto pretaccio, che provocheremo un attacco terribile contro la Chiesa romana, faremo tremare le sue mura, ma non scalfiremo la sua stabilità. Abbiamo fatto nascere la crisi economica per impoverire la popolazione mondiale, scoraggiare chi prega e infondere il veleno dell'allontanamento da lui. Non lasciamo nulla di intentato pur di separare la creatura dal suo creatore. Tutto ciò che può rovinarvi eternamente lo attuiamo. Ma ora ci stiamo concentrando sulla Chiesa e sino a quando il nostro lavoro distruttore non sarà compiuto non ce ne daremo pace. Ho chiesto degli anni a quello lassù, ora è il nostro tempo, quindi siamo scatenati, ben sapendo che il periodo concesso sta per terminare. Sento il tuono dell'Onnipotente che mi ricorda il mio nulla e l'obbedienza che, anche contro la mia volontà, gli devo. Quel Papa della Rerum Novarum vide, mentre celebrava la messa, i demoni fuoriuscire dalle viscere della terra e diffondersi dappertutto. È Leone XIII, sapete, che ha visto queste torme di demoni sopra la Chiesa. Così scrisse quell'odiosa preghiera al principe delle milizie celeste, che noi però abbiamo fatto abolire al termine della celebrazione. E potrei fare una parentesi, perché San Giovanni Paolo II, quando è stato a Monte Sant'Angelo, ha detto: quando tornerò a Roma voglio ripristinare quella preghiera al termine della messa. Avete visto? Non è riuscito, perché ci sono così tanti Giuda da quelle parti che voi non potete neanche immaginare. Oggi la terra è completamente invasa dai miei angeli decaduti, è completamente invasa. Padre Pio diceva così, adesso questo sono parentesi che ci metto io, ci verranno giorni in cui i demoni si incorporeranno dall'età negli uomini, dall'infanzia fino all'età matura. La terra è completamente invasa dai miei angeli decaduti, e se riusciste a vedere con gli occhi dello spirito vi accorgereste che è tutto buio, totalmente buio. E difatti Padre Pio ancora una volta diceva: questo è il tempo tutta tenebra. Se vedeste i mostri infernali a girarsi per il mondo, morireste di paura per la forma orribile che hanno. Eppure non ci credete. L'esorcista. Nel nome della Santissima Trinità, dimmi cosa hai in mente di fare contro l'umanità. Lucifero. Distruggerla con tutte le mie forze. Ridurla in schiavitù. In una parola, dannarla. Devo provocare guerre, devastazioni, catastrofi, portandovi all'esasperazione e alla bestemmia. La crisi devo aggravarla, ridurre in miseria sempre più persone, conducendole alla disperazione di non potersi liberare. Poi devo trasformare radicalmente la vostra cosiddetta società civile in una grossa rolla di porci, una rolla per porci. Ci sta riuscendo. Vi ci faccio sguazzare dentro per poi perdervi all'inferno. Peccato, il peccato che manda più anime all'inferno, dice la Madonna, sono i peccati della carne, una grossa rolla per porci. E abbiamo le leggi che le promuovono addirittura. I miei servi sono già all'opera, molti devono fare il lavoro sporco che io ho comandato loro di fare sino alla fine. La terra deve essere un enorme cimitero, dove i pochi sopravvissuti saranno costretti ad adorarmi e servirmi come un Dio. E questo è il mio fine, essere Dio al posto di Lui. Diciamo che ci sono già tanti che sono le chiese sataniche e tutte quelle cose là, diciamo che quadrano i conti. Molti mi celebrano il culto, eccoli qua. Altri mi invocano, altri ancora mi adorano. I satanisti, ma non sanno che sono già dannati. Per una manciata di euro e qualche piacere si concedono a me, finendo per consegnarsi ai miei artigli. Vedrete cosa farò della vostra chiesa, che scisma provocherò, peggiore di quelli passati. Vedremo quanti sono dalla sua parte e quanti dalla mia. Il tempo sta per finire ed io sono tutto preso dall'aumentare il numero di coloro che passano dalla nostra parte. Tutti devono riconoscermi come unico Signore, anche se sono un nulla. Esorcista dice: nel nome di Santa Gemma Galgani, di Santa a Teresa di Gesù Bambino, di Santa Maria Goretti, cosa dobbiamo fare per vincerti e salvarci l'anima? Lucifero, no, non voglio parlare. Quello lassù mi costringe a risponderti. La preghiera del rosario, quella corona maledetta che tante anime ci strappa e potentissima contro di noi, è un martello che ci schiaccia. Ritornate in chiesa, confessatevi settimanalmente, comunicatevi spesso, controllatevi, sopportatevi reciprocamente i difetti, amatevi e fate risplendere in voi la luce della fede. La pace la otterrete solo con la corona tra le mani, solo con la comunione sovente. Andate a messa con devozione e rispetto, a costo di qualunque avversità. Essa e solo essa può aiutarvi, liberarvi. Ecco, poi va avanti, ma io direi che basta. Diciamo che ne abbiamo già abbastanza, no? Di quello che abbiamo sentito. E adesso, naturalmente, noi siamo in Quaresima, per cui tempo propizio per piangere i propri peccati e per riparare, per cui corone, quante ne volete dire? Troppo poche, sempre troppo poche. E allora, adesso chiedevo ad Anna, anche per entrare in questo clima, ecco, quaresimale, noi l'ultima trasmissione l'abbiamo fatta durante il martedì grasso. Pensa un po', noi abbiamo anche grandi personaggi politici che portano questo nome e che naturalmente non sono dalla parte di Gesù Cristo, perché addirittura invitano, ecco, gli uomini di chiesa che sono ancora fedeli, invitano a pensare agli affari loro e di comandare solo in chiesa, ma non nello Stato italiano, perché qui comandiamo noi, per cui pensa quanti cattocomunisti ci sono nella Chiesa che fanno finta di essere cristiani, cattolici, ma invece sono comunisti. E poi votano le leggi schifose, è vero, noi praticamente italiani, pensate come ci siamo ridotti nell'infedeltà. Ecco, allora adesso vediamo, avete sentito Lucifero cosa dice? Costretto a parlare, ha detto delle cose che in pratica le conosciamo già, ma è bene ripeterle, perché l'uomo è duro di cervice, è duro di cuore e stenta a capire e anche a ricordarsi le cose, perché vedete come si procede velocemente verso la rovina. Tu dici ste cose e dici, mamma mia, che cose terribili, ah, ma questa sera voglio vedere la finale, io non so neanche se c'è la finale questa sera, Anna, io non me ne intendo di quelle cose, ma so.
Non so, Claudio, anch'io decisamente non so, non conosco i tempi con cui va avanti questo famoso programma. Stabilito che iniziasse all'inizio della Quaresima, vedi, anche questo proprio è stato pensato, voluto a proposito.
Certo, ma lui, vedi, il suo mestiere lui lo sa fare, siamo noi che non sappiamo fare il nostro,
proprio.
Ma siamo stolti, per cui ci sghignazza in faccia, no? Ci sghignazza in faccia, giustamente ci sghignazza in faccia, visto e considerato che non
meritiamo.
No, perché abbiamo tutti i mezzi per difenderci, ma però non vogliamo seguire il difensore, il salvatore, ma seguiamo più volentieri colui che ci porterà alla dannazione eterna. Vedete che nonostante tutte le apparizioni, vero, che ci sono state, è vero, e che praticamente dovrebbero farci rinsavire in questi richiami, diciamo, non si rinsavisce proprio, non si ha nessuna intenzione di rinsavire. E vabbè, allora, Anna, io passerei a lettura, se mi puoi leggere, il libro del profeta Gioele, magari anche una parte, ecco, giusto per dare un'impronta, un'impostazione alla Quaresima, che qui praticamente continua il carnevale in verità.
Sì, perfetto. Allora, dal libro del profeta Gioele, così dice il Signore, ritornate a me con tutto il cuore, con digiuni, con pianti e lamenti, laceratevi il cuore e non le vesti. Ritornate al Signore vostro Dio, perché Egli è misericordioso e pietoso, lento all'ira, di grande amore, pronto a ravvedersi riguardo al male. Chissà che non cambi e si ravveda e lasci dietro a sé una benedizione, offerta e libagione per il Signore vostro Dio. Suonate il corno in Sion, proclamate un solenne digiuno, convocate una riunione sacra, radunate il popolo, indite un'assemblea solenne, chiamate i vecchi, riunite i fanciulli, i bambini lattanti, esca la sposa, lo sposo dalla sua camera e la sposa dal suo talamo, tra il vestibolo e l'altare. Piangano i sacerdoti, ministri del Signore, e dicano: perdona, Signore, al tuo popolo, e non esporre la tua eredità al ludibrio e alla derisione delle genti. Perché si dovrebbe dire fra i popoli: dov'è il loro Dio? Il Signore si mostra geloso per la sua terra e si muove a compassione del suo popolo.
Mi ha fatto impressione, sai che cosa? Dice: torniamo al Signore, che è grande nell'amore, pronto a ravvedersi. Cioè, il Signore deve ravvedersi, non noi, né? Cioè, lui, sì, ravvedersi riguardo al male, ma diciamo è una specie di, come dire, queste parole che il Signore fa ripetere al profeta Gioele dovrebbe educarci al pensiero secondo Dio e non secondo la carne. Allora, ritornate a me con tutto il cuore. Insiste con il tutto il cuore, perché ti avevo comandato di amarmi con tutto il cuore, non l'hai fatto. Per cui la tua conversione sarà tale se ritornerai a me con tutto il cuore, non con mezzo cuore, un quarto di cuore, continuando a dare il cuore a qualcun altro e non a me. Le parole vanno pesate, per cui altro che vite, diciamo, vissute nel disordine, assoluzioni che non quadrano, perché devi ritornare a me con tutto il cuore, devi digiunare non solo, diciamo, nel digiuno corporale come alimentazione, no? Perché se lo dice il Signore, tu gli fai un piacere, dici: così manteniamo la linea, no? Per cui, con tutto il cuore, con digiuno dal peccato, che anche se mangi, mangiare non è peccato, è far peccati che sono peccati, allora devi digiunare dai peccati. Scusa, io mangio, cioè io non mangio e faccio i peccati, ma scusa, è meglio che mangi e non fai i peccati, no? Allora, con tutto il cuore, con digiuni, con pianti e lamenti, devi piangere i tuoi peccati, devi lamentarti di te stesso, perché hai fatto il male. Impara dalla Maddalena, impara dai santi che piangevano. Tu non sei capace di piangere, sei capace di sghignazzare come il diavolo che sghignazza. Laceratevi il cuore e non le vesti. Beh, a parte che oggi ci si lacerano le vesti perché non ci sono più, ma dico: laceratevi il cuore, per cui vestitevi e laceratevi il cuore dal dolore per aver offeso il Signore. Ritornate al Signore vostro Dio. Basta idolatria del proprio io, basta obbedienza al demonio, al principe di questo mondo. Ritornate al Signore vostro Dio, perché Egli è misericordioso e pietoso, lento all'ira, di grande amore, pronto a ravvedersi riguardo al male. Cioè, i niniviti l'hanno fatto e il Signore non li ha castigati. Noi invece abbiamo i governanti che vogliono a tutti i costi, diciamo, promulgare, accogliere leggi anticristo, antidio. Ma che cosa vi aspettate? Il fuoco dal cielo? Non ve lo aspettate, ma arriverà. Chissà che non cambi, si ravvede, lasci dietro di sé una benedizione. Il Signore benedice chi si pente, ma maledice come Lucifero coloro che sono ostinati nel peccato e non vogliono ravvedersi. Per cui se ti ravvedi tu, o uomo, mi ravvedo anch'io, come Dio, dal castigarti. Ma se tu non ti ravvedi, sono costretto a condannarti. Perché, dice, Padre Pio diceva, ti penti del male che hai fatto? No, rispose il tizio. E lui dice, e va all'inferno. Capite? Offerte libagione per il Signore vostro Dio, suonate il corno in Sion. Cioè, dice, suonate il corno, non le corna del demonio, vero? Il corno. Proclamate un solenne digiuno, convocate una riunione sacra. Ecco, digiuno da tutto, ma il digiuno, dice, ma quello di mangiare è una cosa, diciamo, che è secondaria, no? Di far digiuno dalla televisione, digiuno da internet. Qui c'è un paese, mi sembra un'associazione, che ha organizzato ha fatto questa proposta. Tutti coloro che fanno parte, ecco, di questo gruppo devono portare il loro cellulare al capogruppo, diciamo, è in un paese, adesso non mi ricordo dove, ma l'ho sentito alla radio, e dice, li mettiamo in cassaforte i cellulari, basta. Per 40 giorni ascoltiamo le chiamate di Dio e non quelle degli uomini, ma pensa che bello, eh? Allora, digiuno dalla televisione. Vedi qui, dice che la sposa lo sposo e la sposa escano dalla sua camera e la sposa dal suo talamo. Cioè, digiuno da tutto, digiuno da tutti i piaceri, perché noi abbiamo mica un senso solo, che è quello della gola, vero? E del palato, ma ne abbiamo anche degli altri. Per cui, per sapere quanto siamo miserabili, proviamo ad offrire il digiuno ai nostri sensi. Non ascolto, non parlo, mangio quel che non mi piace, vero? Ecco, riduco quel che mi piace, non guardo, non ascolto. Sì, praticamente digiunare, cari miei, tu dici al Signore, fare il digiuno, ma loro sono contente perché così possono mettersi degli abiti, diciamo, che mostrano le proprie forme, no? Per cui ben liete di digiunare. Radunate il popolo, indite un'assemblea, chiamate i vecchi, riunite i bambini, i fanciulli, esca lo sposo. Ecco, Signore, dunque, tra il vestibolo e l'altare, la sacrestia e l'altare, piangano i sacerdoti, ma preghiamo che piangano. Preghiamo che piangano ministri del Signore e dicano perdona Signore al tuo popolo. Però diciamo che se loro sono più vicini a Dio dovrebbero piangere per primi, no? Allora, e non esporre la tua eredità all'udibrio e alla derisione delle genti. Perché si dovrebbe dire fra i popoli dov'è il loro Dio? Il Signore si mostra geloso per la sua terra, si muove a compassione del suo popolo. Diciamo, questa qui è la lettura che in fretta e furia è stata fatta, vero? Alla mattina del mercoledì, perché poi c'erano pure le ceneri e la gente deve andare a lavorare, bisogna far presto, per cui non viene spiegata, ma mi premeva invece dire ma che peccato. La gente c'ha fretta, per cui manco capisce il Signore cosa gli ha detto quella mattina. Ma poi c'è quel Salmo 50, che mangiamolo quel Salmo 50, impariamo a memoria, perché è roba nostra, è per noi quel Salmo. Allora, pietà di me, oh Dio, nel tuo amore, nella tua grande misericordia cancella il mio peccato, lavami tutto dalla mia colpa, dal mio peccato, rendimi puro. Cambiato anche le parole qui per confondere. Lavami, Signore, da ogni colpa, purificami da ogni peccato. Ecco, per cui purificami, rendimi puro, ma il significato sarà lo stesso, ma insomma, purificami, mi sembrava che si capisse meglio. Sì, le mie iniquità, il mio peccato, io lo riconosco, le iniquità. L'iniquità, la gente, tante persone semplici non sanno neanche cos'è l'iniquità, no? Per cui dice il mio peccato lo sanno tutti, no? Cambiamo anche le parole. Sì, il mio peccato io lo riconosco, è vero, il mio peccato mi sta sempre dinanzi, contro di te, contro te solo ho peccato, quello che è male ai tuoi occhi io l'ho fatto. E io l'ho fatto, è vero, per cui quante cose ho fatto di male davanti ai tuoi occhi, no? E devo piangere i miei peccati, no? Devo piangere questi peccati, no? Cantare, no? Devo piangere. Allora, crea in me, oh Dio, un cuore puro, rinnova in me uno spirito saldo, qui un cuore puro, qui devi togliere le sporcizie. Allora, dice, devi smettere di fare quei peccati là, è vero, ma io mi sono risposato, e devi smettere, devi vivere come fratello e sorella, basta. Rinnova in me uno spirito saldo, ecco, perché prima non ce l'avevo e sono caduto, adesso però bisogna che vada avanti con uno spirito saldo, devo smettere di fare il peccato con un cuore puro, non sporco, se no sei sempre immerso nella tua sporcizia. Non scacciarmi dalla tua presenza e non privarmi del tuo santo spirito, ecco, non scacciarmi, non allontanarmi dalla tua presenza, ma vedete, il discorso riguardo al peccato, no? Vedete che se oggi passano addirittura le leggi contro natura, le sporcizie contro natura, per cui bisognerà perdonare anche quelli che le fanno secondo natura, capite? Per dire, beh, meglio questi che quelli, no, sono peggio tutti e due, perché offendono tutti e due il Signore, ma che scherziamo, non possiamo mica trasformare il male in bene, no? Cioè, dico, far passare il male per bene. Rendimi la gioia della tua salvezza, sostienimi con il tuo spirito generoso, Signore apri le mie labbra e la mia bocca proclami la tua lode. Dopo aver fatto tutto quello che ho detto, allora posso cantare la lode del Signore. Però, Anna, adesso però mi trovo un po' imbarazzato, perché noi siamo andati avanti con queste letture e allora abbiamo adesso il profeta Isaia di oggi,
certo.
Leggiamolo.
Lo
allora.
Leggo, sì.
Sì, sì, sì.
D'accordo, dal libro del profeta Isaia, così dice il Signore, grida squarciagola, non avere riguardo, alza la voce come il corno, dichiara al mio popolo i suoi delitti, alla casa di Giacobbe i suoi peccati. Mi cercano ogni giorno, bramano di conoscere le mie vie, come un popolo che pratichi la giustizia e non abbia abbandonato il diritto del suo Dio. Mi chiedono giudizi giusti, bramano la vicinanza di Dio. Perché digiunare se tu non lo vedi, mortificarci se tu non lo sai? Ecco, nel giorno del vostro digiuno curate i vostri affari, angariate tutti i vostri operai. Ecco, voi digiunate fra litigi alterchi e colpendo con pugni iniqui. Non digiunate più come fate oggi, così da far udire in alto il vostro chiasso. E forse come questo è il digiuno che bramo, il giorno in cui l'uomo si mortifica? Piegare come un giunco il proprio capo, usare sacco e cenere per letto, forse questo vorresti chiamare digiuno e giorno gradito al Signore? Non è piuttosto questo il digiuno che voglio. Sciogliere le catene inique, togliere i legami dal giogo, rimandare liberi gli oppressi e spezzare ogni giogo? Non consiste forse nel dividere il pane con l'affamato, nell'introdurre in casa i miseri, senza tetto, nel vestire uno che vedi nudo, senza trascurare i tuoi parenti? Allora la tua luce sorgerà come l'aurora, la tua ferita si rimarginerà presto, davanti a te camminerà la tua giustizia, la gloria del Signore ti seguirà. Allora invocherai il Signore e il Signore ti risponderà, implorerai aiuto ed egli dirà, eccomi.
Grida a squarciagola, non avere riguardo, alza la voce come il corno, dichiara al mio popolo i suoi delitti, alla casa di Giacobbe i suoi peccati. Beh, la Madonna a Fatima è venuta a dire queste cose qua e le ha dette a tre bambini. Dice, guardate dove vanno le anime dei poveri peccatori perché non c'è nessuno che preghi e si sacrifichi per loro. Per cui dà un'interpretazione, diciamo, molto spirituale. Allora dice, devi parlare dei peccati, ma oggigiorno la gente non sa manco quali sono e se vai a confessarti ancora non si sanno perché ti dicono, vabbè, qualcuno ha detto una cosa terribile, ha detto che qualcuno, più di uno, forse sono in tanti. Per me basta che uno venga dentro il confessionale, vuol dire che è pentito. Ma chi te l'ha detto? Ma come fai a pensare così? Per cui gli do la soluzione dei peccati. Ma scusa, ma di quali peccati? Cioè questo qui, per avere la soluzione, deve smettere di farli. Ma se non sa neanche quali sono e tu non gridi a squarciagola il peccato e quando fai le prediche parli di tutte le cose, meno che dei peccati, dei comandamenti, dei precetti, dei vizi capitali, meno che uno sappia, no, cosa deve andare a confessarsi, no? Per cui grida a squarciagola, grida, come Giovanni Battista che gli hanno tagliato la gola, oggigiorno tutti ci tengono la propria gola e non gridano più a squarciagola. Alza la voce, devi mostrare al popolo, ai tuoi parrocchiani, che tu come pastore sei preoccupato, sei angustiato nel vedere le pecore della mia parrocchia che vanno alla rovina perché non conoscono neanche i comandamenti, perché li calpestano, perché vivono male. Devo gridare ad alta voce, allora dire, mamma mia, il prete oggi cosa ha detto? Hai sentito come gridava? Gridava a squarciagola, mamma mia, ma allora è una cosa seria questa cosa qua, perché grida non l'abbiamo mai sentito gridare. Mi cercano ogni giorno, bramano di conoscere le mie vie come un popolo che pratichi la giustizia e non abbia abbandonato il diritto del suo Dio. Mi chiedono giudizi giusti, bramano la vicinanza di Dio. Perché digiunare se tu non lo vedi, mortificarci se tu non lo sai? Cioè è come se il Signore fosse cieco e pensasse ai fatti suoi, no? Per cui, vabbè. Ecco, nel giorno del vostro digiuno curate i vostri affari, angariate i vostri operai. Ecco, voi digiunate fra litigi alterchi e colpendo con pugni. Non digiunate più come fate oggi, così da fare udire il vostro chiasso. Non è quello il digiuno che il Signore vuole, l'abbiamo detto prima nella lettura precedente, bisogna digiunare dal peccato, cioè mangiare, diciamo non è un peccato mangiare, no? Dice, padre, volevo confessare di aver mangiato, no? No, dico, non serve che vai a confessare che hai mangiato, no? Devi confessare che hai mangiato peccati invece, e ti alimenti di peccati, per cui devi confessare quelle cose là. Dice di dividere il pane con l'affamato, di introdurre in casa i miseri, senza il tetto, di vestire, senza trascurare i tuoi parenti. Per cui diciamo che uno deve vedere, no? Se ha dei parenti che sono inguaiati, cioè il tuo prossimo più vicino sono i tuoi parenti, non è che devi andare ad aiutare, per dire, gli africani a fare un museo di fame ai tuoi parenti, cioè devi, il prossimo tuo è quello più vicino a te. Ecco. Però tutta questa lettura, che in chiave diciamo anche materiale, è interessante perché la Madonna ce l'ha proposta in chiave spirituale. Dice praticamente che cosa ha chiesto ai tre pastorelli, no? Dice: guardate gli ignudi della grazia, guardate gli affamati di bene che l'hanno perso, guardate quante anime vanno perdute. Ecco, date attraverso la preghiera e il sacrificio, ottenetegli che si rivestano di grazia, che siano alimentati dalla grazia di Dio, vero? Che siano liberati dalla schiavitù del maligno. Questo versante spirituale, che è strano, che non, diciamo, è difficile trovare, solo la Madonna poteva venire, no? Colei che ha perfettamente incarnato il Verbo è venuta a parlarci di tutti questi qua. Non ci ha parlato di profughi, no? Ma ci ha parlato di quelli che vanno a finire eternamente all'inferno. E naturalmente ci fa capire che la cosa più grave è proprio quella lì, lasciare che i nemici, avete sentito prima Lucifero cosa ha detto? Me li voglio portare tutti all'inferno. La cosa più grave non è morire di fame, ma è morire all'inferno, perché se muoio di fame e vado in paradiso, non è mica una brutta morte, trovarsi in paradiso. E qui torniamo praticamente al Salmo 50, il quale dice così: tu non gradisci il sacrificio, se offro olocausti tu non li accetti. Uno spirito contrito è sacrificio a Dio, un cuore contrito e affranto tuo Dio non disprezzi. Allora tu devi andare a confessarti con questo proposito. Dice: vado a confessarmi con uno spirito contrito, e questo è sacrificio a Dio. Con un cuore affranto, contrito e affranto. Tuo Dio non disprezzi, ma benedici, perché è quello che sta aspettando il Signore. Guardate il buon ladrone. Il Signore l'ha aspettato lì, l'ha salvato, ma mica tutti e due. Non ha mica detto: oggi sarete con me in paradiso. Ha detto: oggi sarai con me. Il contrito è entrato in paradiso, ma l'altro non sappiamo che fine abbia fatto. Per cui, diciamo che purtroppo c'è tanta ignoranza, ma ignoranza colpevole, perché le cose tu, se vuoi, le puoi sapere, ma siccome non le vuoi sapere è colpa tua. Se tu entri in autostrada dall'uscita, è vero, se vai a sbattere contro un tir e resti secco, non è colpa del tir, è colpa tua, perché hai imboccato la strada sbagliata, no? Ecco, e va bene. Anna, io diciamo che mi fermerei qui, perché mi sembra che di notizie, per chi ha orecchie per intendere, ne abbiamo avute abbastanza, ne abbiamo avute abbastanza, per chi le vuol capire. E chi non le vuol capire, però stranamente, chi non le vuol capire, sai chi ascolta? Colui che non vuole che capiamo. Colui che ci distrae con festival, mode, pranzi, cene e cose che non servono alla nostra santificazione. Per cui convertirsi vuol dire piangere i propri peccati, non significa continuare a farli pensando che Gesù è misericordioso. È misericordioso verso coloro che si pentono. E difatti Santa Faustina, avrebbero dovuto portare anche il corpo di Santa Faustina a Roma, no? Allora, Santa Faustina, Gesù gli ha fatto vedere: quelli che vanno all'inferno sono quelli che nella strada larga, quelli che vanno in paradiso sono quelli che passano per la strada stretta, vero? Per cui non allarghiamo le strade, perché non siamo mica autorizzati noi ad allargare le strade. Gesù ha detto che stretta è la porta, angusta è la via. Ecco, la via dei canti spensierati non ci sono stati proposti da Dio. Mi fermo, chiediamo la pausa musicale.
Certo, ricordando il numero di Radio Buon Consiglio, 0825444391. A tra poco, Ave Maria.
Ave Maria.
Ringraziamo sì, la regia per questo miserere, bellissimo, grazie.
Sì, sì, avremmo ascoltato anche un po' di più, ma comunque i tempi sono quelli che sono. E allora a te, Anna, la lettura del Santo Vangelo.
Certo, certo. Gesù si definisce lo sposo, e gli apostoli sono i compagni dello sposo, invitati a partecipare con lui al banchetto delle nozze eterne del cielo. Il Signore però preannuncia che lo sposo sarà loro tolto, alludendo in tal modo alla sua passione e morte. Il tempo di Quaresima è il tempo in cui la Chiesa, priva dello sposo, è chiamata a digiunare e a far penitenza in unione al Divino Maestro che ha patito fino a morire per la redenzione del mondo. Dal Vangelo secondo San Matteo. In quel tempo si avvicinarono a Gesù i discepoli di Giovanni e gli dissero: perché noi e i farisei digiuniamo molte volte, mentre i tuoi discepoli non digiunano? E Gesù disse loro: possono forse gli invitati a nozze essere in lutto finché lo sposo è con loro? Ma verranno giorni quando lo sposo sarà loro tolto e allora digiuneranno. Vuoi aggiungere o proseguo? Dimmi.
Ah, prosegui.
Proseguo con la meditazione, allora sì, con la lettura. Della meditazione di Don Dolindo. Sono a pagina 1112, capitolo 3, San Luca. Dopo aver guarito il paralitico, Gesù uscì dalla casa e andò verso il lago di Genesaret. Passò vicino ad un banco di gabelliere, dove sedeva per la esazione un pubblicano chiamato Levi ed anche Matteo. Lo guardò e con la grazia gli conquise il cuore, di modo che quegli, ad un suo invito subito, lasciò tutto e lo seguì. In quei tempi c'erano una maggiore libertà ed un maggiore rispetto all'individuo, come c'era anche una maggiore coscienza del dovere. Quindi non erano necessarie tante pastoie di formalità. Oggi un pubblico ufficiale anche di alto grado, ridotto poco meno che un collegiale, con tanto di uniforme e con mille restrizioni che praticamente non giovano al buon andamento della cosa pubblica. E se infatti, invece di dare la coscienza larga del dovere e l'iniziativa nell'azione, riducono tutto ad un formalismo pesante e demoralizzante che salva solo le apparenze. I nostri famosi superuomini e riformatori si accorgeranno ben presto di aver concepito la vita in una maniera fanciullona e vedranno, come già vedono, fallite le loro iniziative. Hanno voluto imitare la Chiesa nella sua ammirabile organizzazione, ma hanno dimenticato che la Chiesa ha il Cristo che la vivifica ed essi hanno solo la violenza e le parole roboanti che non penetrano l'anima e suscitano reazioni pericolose. La diversità dell'ambiente e della vita ai tempi di Gesù ci fa intendere tante cose che con la mentalità moderna sembrerebbero assurde. Levi doveva avere qualche subalterno al quale lasciare affidato il suo ufficio e quegli ne dovette prendere automaticamente la responsabilità. Egli non si curò di altro, lasciò tutto e seguì Gesù Cristo. Era un'anima retta, certamente, perché la grazia cerca un cuore disposto per potervi lavorare. Doveva essere annoiato di quell'ufficio esoso che lo costringeva ad angariare il prossimo, mentre l'indole sua doveva essere inclinata alla generosità, come dimostrò nell'apostolato. Forse era un poco seccato di essere considerato come aguzzino e come peccatore. Nell'invito di Gesù, quasi semente in terreno preparato, immediatamente attecchì nel suo cuore e lo decise a seguirlo. Queste non sono supposizioni, ma sono intuizioni di grande importanza, giacché Matteo non fu ammaliato dallo sguardo di Gesù, come potrebbe credersi, ma fu conquiso dalla divina grazia che gli effuse nell'anima sua. La grazia, come sempre avviene, lo colpì nel momento più favorevole e utilizzò le naturali disposizioni di lui per conquiderlo più facilmente. Il banchetto che Levi fece a Gesù per solennizzare la sua vocazione all'apostolato ed il grande concorso di pubblicani che vi fu ci fanno intendere anche meglio che egli non fu affascinato, ma radicalmente mutato. Andò a Gesù con tutta l'anima. Riguardò la chiamata come una grazia singolarissima e volle partecipare anche ad altri la sua gioia, cominciando così un apostolato di convinzione in mezzo ai suoi stessi compagni. Si sentì compreso e penetrato dal Redentore e nel parlargli da vicino sentì talmente che egli era la verità che volle farlo conoscere ai suoi colleghi ed organizzò il banchetto. Questa sua intenzione si rileva anche dalla risposta di Gesù ai farisei e agli scribi. Essi infatti furono scandalizzati di quel concorso di pubblicani e di peccatori e non potendo lamentarsene con Gesù direttamente, perché doveva essere al centro del banchetto, fecero le loro rimostranze con i discepoli che stavano più vicini alla porta, dalla quale essi osservavano. D'altra parte, psicologicamente, essi si trovavano tra gente che avrebbe potuto angariarli nelle pubbliche esazioni. Erano tra ufficiali del fisco, sempre temibili, e vedendoli così devoti a Gesù non osarono dirigersi direttamente a lui per non urtarli. Gesù però ascoltò le loro lamentele pieno di amabilità con un accento di misericordia che non poteva essere offensivo per i suoi commensali e con un amore grande che conquideva rispose che non avevano bisogno del medico i sani ma gli infermi e che egli non era venuto a cercare i giusti ma i peccatori. Quel banchetto dunque non era un qualunque simposio ma era una riunione di apostolato. Egli non vi stava per mangiare, ma per curare le anime e salvare quelli che lo circondavano. Essi si consideravano sani e giusti e ne erano fuori, ma se avessero pensato alle loro responsabilità, non si sarebbero creduti migliori dei pubblicani e dei peccatori. Nelle parole di Gesù c'era un invito indiretto anche agli scribi e farisei, infermi e peccatori come gli altri e più degli altri, ma essi non lo capirono, perché erano gonfi di orgoglio. Dovettero temere che i pubblicani si fossero offesi delle loro rimostranze, dovettero capire che da qualche sguardo severo che avevano parlato inopportunamente e cambiarono discorso, mostrando di essersi scandalizzati solo dalla vita poco penitente dei suoi discepoli. È proprio l'arte dei maligni e degli ipocriti, quella di aggredire pungendo e poi subito mostrare un'altra intenzione e tergiversare appena s'accorgono di essere stati poco felici o di essere stati confusi in modo umiliante. Gesù diede loro due risposte, una per giustificare i suoi discepoli ed una per suggerire una grande regola di equilibrio e di saggezza nel condurre le anime alla perfezione. Per i discepoli era quello un tempo di intima gioia, perché lo avevano ancora con loro. Era come una festa di nozze. Nelle nozze si solevano fare sontuosi pranzi, ai quali partecipavano gli amici dello sposo. Nessuno avrebbe potuto pretendere che gli amici dello sposo avessero digiunato in quei giorni. Ora, il pranzo offerto da San Matteo era un vero pranzo di nozze, poiché egli, sposo divino delle anime, aveva sposato a sé quel pubblicano, convertendolo a Dio. Non si trattava dunque di un banchetto soltanto, ma della festa nuziale della misericordia che stringeva a Dio un peccatore. Egli era venuto proprio per i peccatori e tutta la sua dimora in terra era come una continua festa nuziale perciò permetteva ai discepoli una minore austerità di vita. Ma quando egli sarebbe stato tolto loro violentemente nella passione, allora sì, che avrebbero digiunato. Avrebbero digiunato sia per volontaria penitenza e sia perché stretti dalle persecuzioni e dalle angustie. Gli scribi e i farisei si contentavano di una giustizia fatta solo di apparenza ed appena reclutato un loro discepolo gli imponevano una disciplina severa di pose esterne che non corrispondevano ad una vera virtù interiore. Era un metodo per formare non i giusti ma gli ipocriti. Gesù disse loro con una similitudine quanto fosse sbagliato questo metodo. Esigere una pratica di virtù senza svecchiare prima la natura dalle sue inclinazioni era come mettere una pezza nuova in un abito vecchio, dare dei precetti di perfezione senza che l'anima fosse stata disposta ad accettarli, era anzi un profanarli, come sarebbe stolto il togliere un pezzo di stoffa da un abito nuovo, rovinandolo per attaccarlo all'abito vecchio, che più si sdrucirebbe e la pezza nuova non gli converrebbe. Un'apparenza di virtù in un cuore ancora poco formato è una stonatura, perché è un'ipocrisia. Un precetto altissimo, insegnato a chi ancora sta ai primi elementi, una profanazione, perché se deformato dalla sua poca comprensione può fargli più male che bene. Gesù Cristo insistette su questo importante argomento con un altro paragone, dimostrando quanto fosse imprudente il forzare estremamente la fragilità umana e quanto fosse difficile farle comprendere le sante novità delle opere di Dio. Chi pone il vino nuovo in otri vecchi li rompe e perde il vino, e chi è abituato al vino vecchio lo preferisce al nuovo. Bisogna dunque mettere il vino nuovo in otri nuovi ed aspettare che il vino nuovo diventi in certo modo stagionato per poter essere accettato da quelli che sono abituati al vecchio. Gesù voleva anche ammonire gli scribi e farisei attaccati alle loro vecchie tradizioni ed incapaci di comprendere le nuove misericordie di Dio, e voleva loro dire che dovevano rinnovarsi internamente per rendersi capaci di accoglierle. Se egli non esigeva un maggiore esercizio di virtù dai suoi discepoli, era proprio per non scoraggiarli e renderli più inetti al regno di Dio. Sarebbe poi venuta l'ora delle prove del dolore e nell'afflizione si sarebbero perfezionati e sarebbero stati atti a digiunare e a praticare la più alta perfezione. Ecco, ho determinato.
Naturalmente, vedi, da bambini si insegnava a fare i fioretti, a rinunciare alle caramelle, a rinunciare a certe cose, no? E per abituare anche il bambino già a capire e a formare anche una volontà. Ecco, per cui formare questa volontà è, diciamo, vitale per l'uomo. Perché poi vedete che si fa trascinare dalle passioni perché non è abituato da piccolo a rinunciare. Il Signore probabilmente dovrà toglierci tutto perché dovremo abituarci, vero, a non avere anche il superfluo, per cui andremo in cerca del necessario. E questa educazione fatta fin da bambini, se noi poi pensiamo ad esempio anche al comandamento non fornicare, significa che non si può fare quell'atto finché non si è sposati. Pertanto sia il ragazzo sia la ragazza devono rinunciare a quell'atto che non è concesso e esercitarsi, ecco, nella virtù pregando di più, meditando di più, facendo qualche sacrificio per ottenere la grazia della purezza, e questa grazia che è stata ottenuta prima del matrimonio servirà anche dopo il matrimonio, perché dopo che uno è sposato non è che c'è la corrida, vero? No, dico, bisogna anche lì sempre avere, diciamo, le misure, perché quegli atti sono atti procreativi, atti sacri, no? Per cui non bisogna dissacrarli, non bisogna arrivare dove siamo arrivati adesso e vogliamo andare ancora più avanti, no? Il massimo della dissacrazione. Vogliamo addirittura affittare gli uteri dando, ma robe dell'altro mondo. Praticamente, cioè, se non centrassero le corna del nemico, non so se l'uomo ci arriverebbe ad essere tanto perverso. Addirittura, vedi che le leggi, anche quelli che si oppongono, vengono schiacciati. Addirittura Bruxelles dice: se non la fate passare vi diamo la multa, cioè vieni multato se non fai i peccati, perché se sei virtuoso, vero, devi essere multato, cioè multato il virtuoso e premiato, diciamo, è premiato il vizioso. E questa rivoluzione, è chiaro, chi l'ha organizzata l'abbiamo sentito all'inizio della trasmissione. Chi può proporre di fare il contrario di quello che Dio ha comandato? Colui che è un dannato, colui che vuol trascinare a casa sua gli uomini che il Signore ha creato per portarli in paradiso, per cui la vendetta: sto all'inferno io, ci verrete anche voi. Se è piovuto il fuoco dal cielo a Sodoma e Gomorra, non è che il Signore adesso si è modernizzato, è diventato un modernista, dice: beh, ma quella volta là, sapete, no? Cioè, Dio, quello che dice è una parola eterna, il suo pensiero è giusto ed è eterno, non passa manco una virgola. Per cui pensare che adesso il Signore si ravveda e conceda cose sarebbe un'ingiustizia, perché, diciamo, i bruciati vivi di Sodoma e Gomorra potrebbero fare la rivoluzione all'inferno dicendo: ah, non è giusto, l'abbiamo fatto noi, siamo finiti all'inferno, lo fanno loro e li mandi in paradiso. No, capite, questo non può accadere, no? Ecco, per cui bisogna pentirsi e smettere di fare i peccati. Ma, Anna, io, diciamo, che mi sembra che come quaresimale sia abbastanza, come dire, abbastanza consistente, abbastanza pesante.
Vedevo anche il versetto introduttivo al Vangelo, cioè sono poche parole, ma è talmente ricco di significati: cercate il bene e non il male se volete vivere, e il Signore sarà con voi. Guarda, sono poche parole, sì, ma c'è, ecco, un'abbondanza di grazia,
certo,
di meditazione.
Cioè, non può dire: io non sapevo, cioè io non volevo sapere, e questo è corretto dire così, io non ho voluto sapere, certo, non mi interessava. Certo. Oggi i ragazzini, tanto per dirti come sono, diciamo, comunque coinvolti in questa trama infernale, dice: dopo la cresima mi dicono i genitori, che dicono così: a me la religione non interessa più, io a messa non ci vengo, io non ci credo. Ma chi gli suggerisce queste parole? Pensate un po' da dove arrivano, eh? Per cui è proprio perché l'uomo non se ne rende conto, ma non se ne rende conto neanche l'uomo di chiesa, perché, diciamo, sti pastori devono gridare, avete visto, il Cardinal Bagnasco ha gridato, gli hanno detto che pensa ai fatti suoi, che se vuol comandare che lo faccia in chiesa, perché noi siamo laici, no, noi siamo legati con, diciamo, siamo legati al nemico, per cui la Chiesa non ci disturbi. Noi vogliamo disturbare la Chiesa e massacrarla, abbiamo infiltrato massoni dappertutto, ma guai se qualcuno che non è ancora legato da queste cose si permette di denunciare il male. E difatti, pensa un po', il Libro della Sapienza, guardate, mi è caduto adesso un biglietto, adesso, Libro della Sapienza, dissero gli empi, tendiamo insidia al giusto, che per noi è d'incomodo e si oppone alle nostre azioni, ci rimprovera le colpe contro la legge e ci rinfaccia le trasgressioni contro l'educazione ricevuta. Vediamo se le sue parole sono vere, consideriamo ciò che gli accadrà alla fine. Capite? Qui, se uno vuole, vedete le paroline come sono luminose, sono parole che ti fanno capire la situazione, ma se tu continui a guardare le cose che non contano, no? Ti interessa, vedi, il nemico lo sa, ci distrae con tutto e di più. Campionati, non campionati, mode, non mode, cantanti, non cantanti, e non sto a fare l'elenco, no, di tutte queste cose, in maniera che tu, guardando quelle cose là, non hai tempo di guardare quelle che servono per andare in paradiso, perché io non ho tempo, non ci penso, non sapevo, tu sapevi tutto meno quello che dovevi sapere, colpa tua, no, non puoi dire io non lo sapevo, ti interessi di tutto, Mamma mia. Vabbè, allora Anna, io ho visto che c'è un bel fioretto di Sant'Antonio.
Sì, eccolo. Allora, nel mese di settembre dell'anno 1226, i padri francescani della Provenza si radunarono ad Ars, città arcivescovile della Provenza, per celebrare il capitolo provinciale. Vi andò anche Sant'Antonio di Padova. Allora guardiano di Puy, il quale predicò sulla passione di Cristo, mentre esponeva al vivo i dolori della divina passione, e l'uditorio in silenzio li meditava. Avvenne un miracolo, col quale piacque a Dio far vedere quanto egli gradisse la fervida meditazione di Sant'Antonio. Sulla porta del luogo dove egli predicava, apparve San Francesco, ancora vivente in Assisi, con le braccia distese a forma di croce e con il volto ilare, che mostrava segni di approvazione e di gioia per le parole di Sant'Antonio. Benedisse amorosamente Sant'Antonio, il suo vescovo, come egli stesso lo definì quando gli affidò l'incarico di insegnare teologia, e tutti i religiosi presenti, poi disparve. L'amore a Gesù crocifisso non può mai mancare nel cuore di un vero cristiano, perché solo da lui può imparare a praticare tutte le virtù cristiane. Poi c'è un ulteriore pensiero di San Paolo della Croce: fondate sempre la vostra meditazione sui misteri della passione di Gesù. Non lasciatela mai. Attendetevi ogni giorno. Ecco.
Ecco, difatti insistiamo molto per questa meditazione sulla passione. Anche nell'ultimo pellegrinaggio con la Via Crucis, vero? Non volevamo che finisse più. Quella volta a Fatima, con tutti i ragazzi, ragazzoni, non ragazzini, arrivati in cima, all'ultima, al Calvario, mi hanno chiesto, Claudio, non potremmo iniziarne subito un'altra, perché la Via Crucis è la via dell'amore e abbiamo capito quanto male abbiamo fatto, quanto abbiamo disprezzato l'amore di Dio e abbiamo bisogno di piangere, per cui potessimo iniziare subito un'altra Via Crucis, perché è salutare per le nostre anime. Penso i ragazzi mi hanno chiesto questo. Per cui, ecco, però vorrei suggerire questo, no? Nel sito Stella Matutina voi troverete la passione di Gesù Cristo meditata dal padre Gaetano da Bergamo, che però è di qualche secolo fa. E su questo libro, che potete sia leggerlo che ascoltarlo, padre Pio meditava tutti i giorni, per cui date una picconata al televisore, ascoltate cosa ha fatto Gesù Cristo per noi e ci mostra come è stato offeso con pensieri, parole, opere, omissioni per nostra colpa, per nostra grandissima colpa. E allora supplichiamo la Beata Sempre Vergine Maria con un bel rosario e dire: o Madre del Divin Verbo, o Sposa dello Spirito Santo, o Madre addolorata, illumina le nostre menti, donaci le lacrime per i nostri peccati e fa che veramente il Signore ci ottenga il perdono e possiamo vivere secondo la sua santissima legge, che sarà la nostra gioia. Bene, siamo arrivati alla conclusione, per cui andate Stella Matutina, c'è una piccola icona con la testa di Gesù di Mel Gibson, sapete, di quel Gesù lì insanguinato, e lì potete ascoltare 58 meditazioni, fatele, meditate, togliete di mezzo queste cose ingombranti che non vi permettono di correre verso il Signore, voltate le spalle a chi vi ha tradito fino adesso. Non parlo né di mariti né di mogli, ma diciamo dei media, della società guidata dal principe di questo mondo, ovvero da tutti coloro che vogliono la nostra dannazione. Per cui ascoltiamo e vediamo quanto è buono il Signore, cosa ha fatto per noi. Bene, Santa Quaresima a tutti voi da Claudio
e da Anna. Ave
ecco,
Maria.
Domani ho un altro, domani è sabato e ho il sabato con Maria, con la meditazione di un altro titolo delle litanie lauretane, che sono un incanto, una meraviglia, che ci aprono la mente, gli occhi e il cuore. Ecco, santa giornata a tutti.
Ave Maria, grazie.
Ave Maria.